Nel 2012 i russi scendono massicciamente in piazza contro Putin. Alla gente non è piaciuta la sua decisione di ricandidarsi alla presidenza una terza volta, aggirando il limite dei due mandati consecutivi con un trucco: l'intervallo di 4 anni come primo ministro, in cui il vero leader ha continuato a essere lui. Ci sono grandi manifestazioni di protesta in tutta la Russia. A Mosca scendono in strada 20.000 persone. Il Cremlino risponde organizzando una dimostrazione di sostegno a Putin dentro il più grande stadio della capitale, dove affluiscono in più di 100.000. Poi si scoprirà che alcuni sono stati pagati per andarci, altri costretti, altri ancora imbrogliati con la promessa di un concerto. Putin vince le presidenziali con il 63%, ma il numero di quelli che hanno votato per lui probabilmente è più basso. Quando viene rieletto una quarta volta, i brogli sono ancora più ampi. La percentuale dei suoi voti arriva addirittura al 76%, quasi un plebiscito. Sono Enrico Franceschini e questo è Nella mente di Putin, un podcast prodotto da Cora Media. I russi si chiedono se in futuro, dopo altri 2 mandati consecutivi da presidente, ripeterà il trucco di un intervallo di 4 anni da premier o si ritirerà. Ma nel frattempo Putin tira fuori dal suo sacco di prestigiatore un trucco differente: una riforma della Costituzione che azzera tutti i suoi precedenti mandati presidenziali e allunga ogni mandato da 4 a 6 anni. Vuol dire che nel 2024 potrà candidarsi una quinta volta, come se fosse la prima, e poi una sesta nel 2030, come se fosse la seconda, rimanendo in teoria al Cremlino fino al 2036, quando avrà 84 anni. Considerato che è presidente dal 31 gennaio 1999, farebbero quasi 37 anni al potere, più di Stalin, che ha governato per 29 anni. È così che la pur fragile democrazia postcomunista degli inizi diventa gradualmente un'autocrazia in piena regola. Putin mette la museruola ai media e alla magistratura. Nel 2014 invade l'Ucraina, occupando la penisola di Crimea e il Donbass con la scusa di dover difendere la popolazione russa di queste regioni da presunte discriminazioni del governo ucraino. Nel 2015 interviene militarmente in Siria, poi lo farà anche in Libia e altrove in Africa usando un esercito di mercenari russi. Nel 2016 interferisce con attacchi cibernetici e manipolazioni dei media in 2 importantissime votazioni all'estero. Favorisce la vittoria della Brexit nel referendum britannico per indebolire la UE e quella di Donald Trump per la Casa Bianca, da lui preferito perché pensa di poterlo controllare o addirittura ricattare. Ci sarebbe un filmino girato dal servizio segreto russo in un hotel di Mosca quando Trump era soltanto un palazzinaro che lo ritrae in situazioni sconvenienti. Intanto continua la campagna di attentati e assassini politici. Il polonio radioattivo e il gas nervino per avvelenare in Inghilterra 2 ex spie russe considerate traditori. Poi un tentativo di avvelenare in Russia il leader dell'opposizione Alexei Navalny, che sopravvive, ma viene arrestato, condannato per presunta frode e chiuso in carcere. Era stato Navalny a rivelare con un filmato la villa da 100 milioni di euro in cui Putin passa le vacanze nel sud della Russia. Dalle accuse di corruzione lo difende un oligarca miliardario, Arkady Rotenberg, sostenendo che la villa in realtà è sua. Lo abbiamo già incontrato nella seconda puntata di questo podcast. Rotenberg era il ragazzino povero che si iscrisse insieme a Putin a una palestra di arti marziali a 12 anni a Leningrado e poi diventò come lui cintura nera di judo. Una volta potente, Putin lo ha ricompensato affidandogli aziende di gas e facendolo diventare ricchissimo. Sono patti del genere, secondo Navalny, ad avere reso ricchissimo anche lui, con una fortuna intestata a vari prestanome stimate in più di 100 miliardi di euro. Infine, come tutti i dittatori, Putin sviluppa e incoraggia il culto della personalità. Va a cavallo nella steppa torso nudo. Gioca a hockey, guarda caso vince sempre la sua squadra e lui segna grappoli di gol. Fa judo e stende sempre al tappeto l'avversario. Circolano anche gossip su amanti belle e giovani, indiscrezioni che non sembrano dargli fastidio perché ne aumentano il glamour. Proprio niente riesce a fermarlo o impaurirlo? No, qualcosa c'è. E l'effetto sarà devastante non solo per lui, ma anche per la Russia e il mondo, come vedremo nella prossima puntata. Nella mente di Putin è un podcast di Enrico Franceschini prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.